Ben trovato, direttore, buon anno nuovo, buone cose.
Buon anno a tutti i radioascoltatori e alla redazione, buon 2022, speriamo ci porti buone nuove e soprattutto spazi via questo Covid che insomma ci sta dando fastidio, insomma i dati sono abbastanza preoccupanti, speriamo che insomma di vedere la luce nei prossimi mesi, perché
ad oggi... Anche se, direttore, quel che si prospetta è di insomma convivere con questo avvicendarsi di varianti che l'una diversa dall'altra ci mettono sempre in difficoltà. Uso un plurale che riguarda ovviamente tutta la nostra comunità, la società civile, poi evidentemente ognuno con le sue competenze, ed io questo mi auguro e spero, che insomma si lasci lavorare chi è del settore, chi è esperto di questo ambito, no? Virologi, infettivologi e via dicendo, e insomma affidiamoci alle loro competenze per tentare di fronteggiare questa quarta ondata, ma quelle che verranno, speriamo non ce ne saranno altre. Sicuramente, direttore, questa pandemia ha rimesso al centro dell'attenzione la scuola, perché non peraltro, no, essendo centrale nella vita sociale di tutti i paesi del mondo, poi se va in difficoltà, evidentemente le difficoltà si riverberano in tutti gli altri settori, no, comprese le famiglie, i genitori, quindi no, la vita comune di tutti i giorni. E adesso la domanda che ci facciamo e che tanti si fanno è: ma si ripartirà il 10 di gennaio in presenza, senza DAD? Ancora non sembrano arrivate risposte certe. È così, direttore?
Domani dovrebbe essere la giornata cruciale,
sì,
perché abbiamo un consiglio dei ministri che sarà incentrato proprio su questo argomento. Dalle avvisaglie, dalle anche dichiarazioni ufficiali, in particolare del ministro Bianchi dell'istruzione, ma non solo, anche di altri ministri, lo stesso Speranza, lo stesso Premier, l'intenzione del governo è rientrare sicuramente in classe. A questo punto viene però insomma spontaneo è da chiedersi come si rientrerà in classe, a quali condizioni, perché francamente con decine, centinaia di migliaia di casi di contagiati al giorno, insomma il pericolo della DAD è veramente incombente. La DAD dovrebbe scattare, in base a quello che ci hanno detto nelle ultime ore, solo in presenza di tre casi. Quindi questo sembrerebbe la certezza, cioè qualora ci fossero tre casi all'interno di una classe, allora la DAD scatterebbe a quel punto per tutti. Fino a tre casi...
Come si gestisce? Ecco.
Si dovrebbe gestire, per esempio l'esempio di un solo caso, si gestisce che il contagiato va a casa e va in didattica a distanza e gli altri... dovrebbero rimanere a scuola con la FFP2 e quindi continuare l'attività didattica. Però ci sono anche varie ipotesi: mandare a casa i non vaccinati, ma i presidi, ma non solo, insomma anche la logica dice che come fa la scuola poi a dover dividere e scegliere e individuare soprattutto i non vaccinati, sembrerebbe invadere la sfera della privacy.
Esatto.
E io credo che sia un po' questo il punto dolente di questa discussione, però è anche vero che francamente nel momento più difficile degli ultimi 6 mesi, 8 mesi a livello di pandemia, noi stiamo allentando le maglie. Di fatto questo sta accadendo, si stanno allentando esattamente quando abbiamo 500 ricoverati al giorno in più in ospedale, purtroppo tantissimi casi, anche comunque 100-150 deceduti quotidiani, non sono insomma
a cui non eravamo più abituati, no? Perché
non eravamo più abituati, ecco, fare questo tipo di discorso, cioè gestire, ma non vale solo per la scuola, perché anche in famiglia i casi con quelli che abbiamo sempre considerato contatti stretti verrebbero comunque, avrebbero il via libera per poter andare dovunque, a patto che portino la FFP2 appunto per una decina di giorni. Ecco, questa è uno degli scenari possibili. Detto tra noi, seguiamo la scuola di vicino, il nodo cruciale però rimane sempre quello della verifica dei contagiati attraverso i tamponi. Non se ne parla più, il commissario straordinario Francesco Figliolo aveva dato e ha dato diciamo, ha confermato l'impegno che aveva preso con Palazzo Chigi di far intervenire l'esercito, ma questo abbiamo timore, sentore che non avverrà, e quindi gioco forza, siccome non si possono verificare in un momento poi così caotico e pieno di impegni da parte delle ASL i contagiati, si passa direttamente a questa soluzione che non prevede la verifica dei, degli eventuali contagiati attraverso appunto il
ecco, no, lo abbiamo in parte detto, direttore, no? Nel senso, la situazione si aggrava mentre i protocolli si allentano, perché poi è evidente, no? I contatti con i positivi vanno valutati, va valutata l'entità, la gravità, la persistenza del contatto, insomma diventa tutto sicuramente anche più aleatorio. Ma le maglie, come dice lei, tendono ad allargarsi, di contro per alcuni aspetti e per alcuni invece settori le maglie si stringono, perché mentre, no, si parla di quarantene light o addirittura nemmeno più la necessità di farle o addirittura nemmeno più i tamponi in itinere, poi però nei luoghi pubblici, penso agli stadi, no, agli eventi all'aperto, le capienze si riducono dal 75 al 50, al coperto al 35, ecco. Lei ce la vede una logica in tutto questo, o è come me che insomma riesco ad appurare solo le contraddizioni al momento?
No, no, questo conferma purtroppo quello che abbiamo detto poco fa,
sì.
Non è una logica. Cioè, in un ambiente chiuso come quello familiare, in un ambiente chiuso come quello della scuola, dove permangono studenti, alunni, anche 8 ore consecutivamente,
esatto.
A distanza anche meno di un metro, perché il distanziamento, ricordo, minimo di un metro è solo raccomandato, noi decidiamo di mantenere in presenza di un positivo tutti quanti, gli alunni, tutti i compagni, mettendogli la FFP2.
Sì.
Insomma, questo io credo, spero che domani non avvenga, che non venga, come dire, ratificato.
Confermato, certo.
Al momento però questa è la tendenza, stiamo alla finestra, vediamo come procede, insomma, come la pensiamo l'abbiamo detto, e poi aspetterà il governo anche dover decidere sulla base di una serie di circostanze, visto che ci siamo, possiamo ribadirlo, non siamo per niente d'accordo con la decisione del governo di assegnare le FFP2, le mascherine più protettive, solo a una minima parte del personale.
Sì.
Abbiamo fatto un calcolo, parliamo appena del 10% degli insegnanti della materna e coloro che hanno contatti con alunni che per vari motivi non possono portare le mascherine, quindi il 90% rimane con la mascherina ordinaria e con, oppure con la mascherina FFP2, però a proprie spese. Anche questa è una decisione che non condividiamo, poteva essere gestita molto meglio, però non è stato fatto. Comunque i segnali di contraddizione ci sono, speriamo, ecco, ancora una volta, che poi sia come dire, l'effetto decrescente del Covid a in qualche modo a farci uscire da questa curva che veramente al momento sta diventando pericolosa.
Eh sì, assolutamente. E da quel che leggo, tra l'altro, in questo momento in tempo reale dall'ultima ora di Sky, non si prevede una fine repentina di questa curva né un picco prossimo, si parla addirittura della fine del mese per andare ad individuare il picco dei contagi. Andiamo avanti, direttore, concentriamoci se vuole un secondo sulla figura del docente, tra l'altro centrale anche nei confronti tra il governo e i sindacati, no? Perché in ballo c'è il rinnovo del contratto. Ecco, la figura del docente ha assunto una centralità anche nel discorso di fine d'anno del presidente uscente ormai, Mattarella, che ha letto, ha citato il messaggio di commiato del professor Pietro Carmina, professore che ha perso la vita poche settimane fa, lo ricordiamo, a causa del crollo di alcune palazzine in seguito ad una via ad una fuga di gas, perdonatemi, a Ravanusa in provincia di Agrigento. Io credo che insomma tutti noi, no, abbiamo avuto modo di leggere quella lettera scritta in tempi non sospetti, dove il professore ovviamente non immaginava quello che sarebbe stato il suo drammatico destino. Io la riflessione che ho fatto e che condivido con lei, per sollecitarne una sua, è che troppo spesso i docenti, le loro parole, no, il rapporto che hanno con gli studenti, questi docenti, direttore, che evidentemente, no, hanno intrapreso per tutto l'arco della loro carriera questo mestiere come fosse una vera e propria missione, e fortunatamente poi gli è stato riconosciuto e gli è riconosciuto. però vengono spesso citati perché inquadrati come eroi osteggiati dal mondo in cui vivono. È questo che a me, no, lascia un po' d'amaro in bocca, nel senso, le parole del professore di Ravanusa sono parole meravigliose che accarezzano l'anima, che fanno capire qual è il compito e la centralità della figura del docente, ma è sempre una figura che vive e opera all'interno di una società che lo esalta, forse proprio perché comunemente osteggiato. Non so se può essere d'accordo con questa mia riflessione, e nessuno fa un passo per toglierlo da questa posizione di difficoltà, al docente intendo.
Sì, sì, sono d'accordo, perché comunque quello che viene fatto quotidianamente a contatto con i ragazzi non ha mai un riscontro, come dire, mediatico adeguato, ma lo stesso, insomma, se vogliamo dirla tutta, corpo politico in qualche modo è protagonista e conferma questo, questa filosofia, questo modo di intendere. Mi riferisco in particolare sia alle parole di Mattarella, quando l'altro giorno ha detto testualmente che le parole del professore di Ravanusa manifestano anche una dedizione nei nostri docenti al loro compito educativo. Ecco, questa parola della dedizione era rispuntata, non so se ricordate, un
paio di
una bozza della legge di bilancio,
per
come dire, assegnare, individuare gli insegnanti più meritevoli, e quindi per assegnare il cosiddetto MOF, che sono i soldi dell'offerta formativa, vengono individuati, vengono assegnati appunto agli insegnanti più meritevoli e che quindi vanno valorizzati. In realtà noi stessi abbiamo fatto presente, e questo credo che sia lo spirito del capo dello Stato, che è proprio insita nella funzione dell'insegnante la dedizione al compito educativo e tutto quello che ne consegue, quindi non c'è nulla da premiare da questo punto di vista. Quindi da un punto di vista proprio anche della riconoscenza da parte dell'opinione pubblica, si dovrebbe andare oltre, dare per scontato che l'insegnamento comporta questo genere questo compito, questo genere di impegno. E quindi eventualmente anche farlo fattivamente. Torniamo all'inizio, quando si parlava della contrattazione. Domani, a proposito, avremo alle 14.30 credo un incontro del ministro con i sindacati, per insomma cercare un po' di prendere le fila del discorso a livello soprattutto contrattuale. E quindi, ecco, sarebbe il caso, una volta per tutte, di superare questo vulnus, questo problema che si trascina da tempo e che quindi insomma bisognerebbe cercare di insomma incentivare altre come dire, funzioni, altri impegni quotidiani degli insegnanti, che non possono limitarsi alla dedizione. La dedizione fa parte del lavoro stesso. E concludere anche l'intervento su domani, c'è molta curiosità su come poi il ministro vorrà impostare l'incontro, anche perché usciamo da una legge di bilancio che è stata a dir poco avara nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola tutto. Ricordiamo che col vecchio contratto, dal vecchio contratto avranno circa 80-85 euro lordi a dipendente, in media, e quindi insomma si riparte con un nuovo contratto che non ha messo sul piatto grosse cifre aggiuntive. Quindi io credo che è abbastanza complicata la questione del rinnovo. Vediamo come vorrà impostarla il ministro, ancora una volta a dettare la linea, però si rischia che sia il MES e non il Ministero dell'Istruzione.
Ritorniamo su un aspetto che ci accompagnerà, lo immaginiamo, anche nel corso di quest'anno appena iniziato. Ovviamente ci troverete pronti nel valutare, commentare, analizzare tutte le ultime notizie. Noi, insieme ad Alessandro Giuliani e ovviamente alla tecnica della scuola. Grazie direttore, a settimana prossima, buon inizio d'anno. Grazie.
Grazie a voi, buon inizio d'anno a tutti.